Ascoltatrici, ascoltatori di Cult, bentornate e bentornati alla nostra trasmissione quotidiana dedicata alla cultura e noi come sempre vi ricordiamo che saremo in onda fino alle notizie delle 12:30 e che ci potete scrivere in diretta al 331-62-14013 con Telegram, WhatsApp o con un SMS diretta @popolarenetwork.it invece l'indirizzo per scriverci una mail durante la diretta. Se volete invece scriverci in altri momenti, come spesso fate, devo dire che ci sono stati molti ringraziamenti anche per i concerti di cui abbiamo dato i biglietti, quelli della gioventù musicale della settimana scorsa. Voi sapete, insomma, appena possiamo cerchiamo insieme con molte istituzioni culturali di proporvi delle offerte, delle possibilità, insomma, per vedere cose, ascoltarle e così via. Quindi restate sempre all'ascolto e naturalmente ricordatevi che potete scriverci a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, dove aggiorniamo anche gli argomenti di cui parliamo e insomma parliamo anche d'altro. E che saremo in podcast come di consueto sul sito, sull'app di Radio Popolare. A questo punto io do il benvenuto alla mia prima ospite, anche se vi ricordo che più tardi nella seconda parte sentiremo fuori dal suo giorno canonico il venerdì Antonio Serra per tornare su Forattini, recentemente scomparso. I funerali si terranno a Milano tra poco, ma volevamo più tecnicamente entrare nel merito del lavoro che Forattini ha svolto, cambiando anche l'immagine dei vignettisti. Per quello che riguarda invece il resto della nostra puntata, vi porteremo alla Scala, dove stasera va in scena una nuova produzione del Così fan tutte di Mozart, per la regia di Robert Carsen, con il maestro Soddi che sarà sul podio a dirigere l'orchestra, mentre nella prima parte vi parleremo di una mostra che è l'esito di un progetto svolto da un fotografo con un gruppo di giovani minori stranieri, si chiama Milano Vista dal Mare. Ma dicevo, la nostra prima ospite, che ringrazio dell'attesa, è Elena Russo Arman, che ci parla della ripresa per questa stagione dei Piccoli Elfi al Teatro Elfo Puccini, una iniziativa che fin dalla sua prima edizione ha avuto grande, grande successo. Buongiorno Elena, bentornata.
Buongiorno Ira, buongiorno a chi ci ascolta, grazie.
Allora, Piccoli Elfi, ovviamente la parola è abbastanza chiara, intanto gli elfi sono molto simpatici ai piccoli, alle piccole, ma anche a noi, perché l'idea è anche quella, no, di portare chi è più giovane a vedere o a vivere delle esperienze che lo trasformeranno anche in un pubblico più consapevole quando sarà più grande.
Certo, questa è proprio la speranza, dici bene, e ti dico che è una stagione, questo è il secondo anno in realtà, da tanti anni noi abbiamo un rapporto diretto con le giovani generazioni, le scuole, il rapporto con le scuole per noi è importantissimo, è importante che i ragazzi e le ragazze vengano a teatro per fare l'esperienza nello spazio teatrale, però venire non accompagnati appunto dagli insegnanti, ma con degli adulti che sono una famiglia, ecco, la famiglia nell'accezione più ampia possibile, quindi madri, padri, cugini, amici, nonni, madri putative e via dicendo. È un'esperienza diversa, come giustamente dici, diventa anche un luogo dove creare, diciamo, uno scambio di idee, avere degli spunti e degli argomenti per parlare. Io spesso durante appunto i nostri spettacoli dedicati alle bambine e bambine, alle famiglie, assistendo agli spettacoli, spesso mi rendo conto che i bambini fanno tante domande durante lo spettacolo e questo costringe comunque noi adulti a dare delle risposte. Questo quindi è, diciamo, costruttivo. Fa crescere i piccoli ma anche i grandi. È una stagione che nasce anche perché siamo stati sollecitati dalle nostre spettatrici e spettatori che hanno figli e che quindi ci hanno chiesto degli spettacoli adatti appunto ai più piccoli, e quello che proponiamo sono spettacoli che vanno veramente dai 3 anni in su. E sono anche una buona scusa per noi adulti per assistere a degli spettacoli che hanno una componente di magia ovviamente molto forte, quindi si torna bambini e questo è sempre divertente, sempre piacevole e appagante. E il nostro debutto è sabato 8 novembre.
Bene, con cosa? Pomeriggio.
Con La Bella Mai Addormentata, è uno spettacolo della compagnia Eco di Fondo, Giulia Viana e Giacomo Ferraù, che da tantissimi anni, da sempre, costruiscono questo lavoro di dialogo diretto con le nuove generazioni, spesso sono adolescenti, ragazzi, in questo caso dedicano uno spettacolo ai bambini dai 4 anni in su ed è ovviamente una rivisitazione della favola della Bella Addormentata che propone quasi, diciamo, una struttura familiare matriarcale, perché qui le madri, anziché essere una, sono ben 3, sono 3 madrine che si trovano alle prese con la crescita di questa protagonista. Quindi è un'occasione per noi importante, ecco, loro faranno poi più avanti anche uno spettacolo per ragazzi più grandi, quindi dagli 8 anni, stiamo sempre parlando dei bambini, su Narciso e sull'isolamento dovuto alla dipendenza dal gioco. E poi sparse per la stagione ci sono altre date con altri appuntamenti che si svolgeranno al sabato pomeriggio e alla domenica mattina, e i titoli sono diversi, riguardano la musica, come nel caso del Flauto Magico che ci porta il Teatro della Tosse con le immagini pupazzi di Luzzati, oppure Il Cane Infernale, che è sempre una nuova, diciamo, un dialogo immaginario tra Wagner e Giuseppe Verdi, fatto da questa compagnia che è il Teatro Medico Ipnotico, e Patrizio Dall'Argine, che è un burattinaio incredibile che fa anche spettacoli bellissimi per adulti, che io spero di riuscire a portare anche in teatro, e questi sono spettacoli per piccoli dai 3 anni in su. Poi ci sarà Emanuela Dall'Aglio, che è una grandissima scenografa, costumista, che ci porta uno spettacolo sulla favola, e lei ha questo personaggio incredibile che si chiama Gallina Cicova, molto molto divertente e empatico con i ragazzi. Ho visto spettacoli con i piccoli 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 veramente molto divertiti, per cui ci fa immergere in un mondo gabesco che diventa un museo. E poi io riprenderò lo spettacolo su Leonardo da Vinci, che è il libro pop-up costruito da me di carta, con il quale io racconto la storia di Leonardo. Quindi gli appuntamenti sono diversi, sono proprio per i più piccoli, ma sono anche perché i grandi possano accompagnarli a teatro divertendosi e passando dei momenti belli, piacevoli e costruttivi.
Bene, allora dove troviamo tutte le informazioni? Beh, ovviamente sul sito dell'Elfo, cercando Piccoli Elfi, si può prenotare?
Assolutamente sì.
Meglio farlo.
È meglio farlo, sì, so che già per queste prime date le sale sono belle piene, per fortuna, per cui sì, io invito tutti a prenotare sul sito dell'Elfo. A partire appunto la prima data sarà l'8 novembre, poi il 9. Poi ci rivedremo a gennaio, eccetera. Ecco.
Grazie, grazie davvero a Elena Russo Arman, tra i soci dell'Elfo, che però è in questo caso in rappresentanza dei Piccoli Elfi di questa nuova stagione. Grazie.
Grazie Ira, grazie a
risentirci,
a voi.
A risentirci.
A presto.
Ciao.
Ciao.
Blood Orange, The Field, un brano molto recente di questo gruppo, potrebbe anche diventare uno dei brani ricorrenti di Cult, mi sembra molto adatto. Grazie alla redazione musicale e do il benvenuto a Tiziana Ricci.
Buongiorno Ira.
Buongiorno Tiziana, abbiamo un ospite in diretta al telefono.
Sì, abbiamo un ospite che è un fotografo, un bravo fotografo, che si chiama Roberto Franchi. Buongiorno Roberto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, l'abbiamo invitato perché si sta preparando un progetto che ci sembra molto bello, molto interessante. Allora, si tratta di una mostra fotografica sui generis dal titolo Milano vista dal mare. E questo sguardo di Milano vista dal mare è quello dei giovani ragazzi, dei minori stranieri non accompagnati. E, diciamo che la mostra che si vedrà nei prossimi giorni è il frutto di un laboratorio, Roberto, che tu hai fatto nell'ambito del progetto Fragile, no? Che si occupa appunto di minori non accompagnati, di aiutarli a trovare una strada, a vivere nel nostro paese in modo dignitoso e magari anche piacevole e soddisfacente, Roberto.
Sì, e mi piace molto la definizione che hai dato di sui generis, perché per una volta, invece di raccontare noi, no, che facciamo fotografia, i minori stranieri non accompagnati, abbiamo chiesto a loro di gestire, di guardare attraverso il mirino di una macchina fotografica o di un telefono per raccontare quello che è la nostra Milano.
Senti, tu hai gestito un laboratorio, quanto tempo è durato?
Ecco, appunto, il no era un rafforzativo per dire che i laboratori con Progetto Fragile, un'idea che ha avuto Nicoletta Stefanelli e mi ha fatto l'onore e il piacere di invitarmi a condurli, durano da circa un anno. Quindi abbiamo visto tanti ragazzi e abbiamo scoperto molte cose, perché sappiamo la fotografia è un linguaggio oltre il linguaggio, oltre la lingua parlata, e quindi abbiamo trovato un momento di, diciamo, dialogo, a volte non verbale, proprio guardando le foto dei telefoni che avevano e che scattano questi ragazzi. E lì si è aperto veramente un mondo, perché la loro rappresentazione molto spesso è molto matura e molto consapevole. È molto interessante. Abbiamo deciso di fare un percorso, appunto, come accennavo, insieme a loro, per capire e per sottolineare quelle che sono le loro capacità. Questo è molto importante. Tu hai detto prima, giustamente, dare a loro una permanenza che sia dignitosa e piacevole, certo, ma anche una permanenza che sia in qualche modo interessante a sviluppare la loro ricchezza, i loro talenti.
Hai scoperto qualche talento, qualcosa, uno sguardo inaspettato di questi ragazzi?
Allora, guarda, ti faccio degli esempi, nel senso, è evidente che qui non stiamo cercando il nuovo Cartier-Bresson, ma credo che questo tipo di foto ci aiuti a vedere quello che ci circonda. Ti faccio un esempio, c'è una per me bellissima foto di un tram storico milanese. Ci sono delle rappresentazioni di Piazza del Duomo, che è questo scenario dove tutti mettono un po', appunto, creano questo teatro, no? Questa rappresentazione per poi mandarla magari alle famiglie, che ci dà degli aspetti e delle visioni veramente particolari. Direi con una sensibilità che evidentemente nasce anche molto lontano da noi. E quindi credo che sia molto interessante questo tipo di aspetto. Certo, ripeto, l'obiettivo non è scoprire il grande autore. L'obiettivo è percorrere insieme una strada di crescita, di consapevolezza, che ci aiuti a un'integrazione migliore e magari, brutta parola, anche creativa.
No, non è una brutta parola, perché la non di solo pane vive l'uomo. Senti una cosa, siamo curiosi di vedere queste fotografie, domani voi presenterete la cosa a Palazzo Reale, eccetera, con un assaggio. Poi dopo la mostra però sarà più avanti, no? Sarà dal 14 di novembre a Figino, dove ha sede il centro diurno di Fragile. Questo
sì, abbiamo ritenuto che fosse giusto, no, portarla innanzitutto nella sua prima fase, nei suoi primi momenti, no, di vita, dove è nata sostanzialmente, e quindi la proponiamo appunto al centro diurno di Progetto Fragile a Figino. La mostra ha già inviti e sollecitazioni a viaggiare, ci fa molto piacere.
E dove andrà Roberto?
Viaggi. Ecco, allora, sicuramente grazie al MIC, il Museo Interattivo del Cinema di Milano, saremo al Cinema Arlecchino, probabilmente anche in altre sale, saremo sicuramente ospiti di una serie di eventi alla Casa della Cultura, queste sono delle prime anticipazioni.
La Casa della Memoria anche.
Casa della Memoria, esattamente, scusami, bravissimo, e chiaramente nei social e nel sito di Progetto Fragile daremo indicazioni su quelli che sono i nuovi appuntamenti.
Senti Roberto, che questi...
Non è detto che nella stessa settimana prossima non ci sia una qualche novità.
Insomma, ci stupirete. Sì, perché siete legati a Book City, vero? È una,
certo,
Zaire, è una delle iniziative numerose di Book City.
Assolutamente.
Volevo chiederti, queste fotografie i ragazzi le hanno fatte con i loro smartphone oppure avevano delle macchine fotografiche?
Allora, questa è una domanda bellissima, perché è molto importante. Potremmo parafrasare il famoso il medium e il messaggio, nel senso, questi ragazzi mostravano già talenti, come ti ho accennato, per quanto riguarda la foto con gli smartphone, ma quando io gli ho messo in mano le mie macchine fotografiche, le mie fotocamere, c'è stato un cambiamento e una consapevolezza assolutamente diversa.
Cioè la macchina fotografica ha risvegliato...
Li ha resi più responsabili di quanto riprendevano. Non so come dirti. È un qualcosa su cui stiamo anche riflettendo. Proprio in questi giorni noi facciamo anche molti laboratori nelle scuole, no? Sì. Oggi ne ho fatto uno in una terza media, ho parlato di questa iniziativa, no? E in effetti i ragazzi, quando hanno una fotocamera in mano, assumono un altro tipo di atteggiamento, molto meno casuale, molto più consapevole. Lo diceva anche il grande Giovanni Berengo Gardin, che ci ha lasciato poco tempo fa, no? Ecco, ribadiva l'importanza di avere una fotocamera per fare delle scelte consapevoli, non esercitate dal software nato negli Stati Uniti, in Giappone o in Corea, che evidentemente ti dà già delle immagini che sono già trattate.
Infatti Berengo diceva sempre che la fotografia che tu scatti è sempre un pensiero, cioè dietro un pensiero, e quindi non so, l'inquadratura, cioè invece con lo smartphone spesso non c'è questa cosa, è tutto automatico, clic scatti. Invece la fotografia richiede un impegno maggiore, la macchina fotografica
ti costringe a fare delle scelte.
Certo.
Semplicemente per esempio la messa a fuoco, no?
Certo.
Lo smartphone, evidentemente lo smartphone mette a fuoco in maniera il più possibile media per far sì che tutto più o meno risulti leggibile.
Senti, ho una curiosità, questi sguardi, queste fotografie che sono 35...
divise in cinque sezioni, sì.
Ecco, che sezioni sono? Perché mi domandavo, sono curiosa di vederle, come dicevo prima, però mi domandavo, è uno sguardo più positivo o è anche uno sguardo critico quello di questi ragazzi?
Ma allora, guarda, non vorrei arrivare a delle conclusioni, no? Che poi non c'è niente di peggio che dare significati a delle fotografie, no? Certo, emerge molto chiaramente il fatto che questi ragazzi siano arrivati da poco, nella maggioranza padroneggino ancora poco la lingua, questo è evidente, e quindi tendano molto a fare gruppo a sé. Questo è sicuramente vero. Poi ho scoperto, abbiamo scoperto noi esterni, no? Una realtà eccezionale, che è quella dei mediatori e degli educatori. Guarda, ti racconto se ho un attimo un'esperienza bellissima che ho fatto in Via Antonini.
Abbiamo due minutini.
Sì, centro di Via Antonini, il centro di prima accoglienza. Mi aspettavo di trovare un luogo austero, triste e molto molto problematico. I ragazzi sono entrati a fotografare gli operatori, gli assistenti sociali, i responsabili, in un clima di festa, di famiglia che si ritrova, di abbracci veramente importanti, cioè la costruzione di rapporti affettivi e intellettuali.
Certo, gli mancherà il calore delle loro famiglie, dei loro cari.
Assolutamente. Quindi io penso che ci saranno molte, scopriremo molte cose su di loro e su di noi con questa mostra, ci auguriamo.
Senti, come dicevo, domani la presenterete a Palazzo Reale, però una vera e propria inaugurazione, diciamo alla gente dove può venire... di
14
preciso.
Novembre, via Rasario 6, Figino, centro diurno.
Ecco, a che ora ci sarà l'inaugurazione? Lo sapete già? O?
Diciamo che noi abbiamo già delle scuole nel pomeriggio, quindi cercheremo di essere operativi fino dalla seconda metà della mattina.
Va bene, e immagino che all'inaugurazione poi ci saranno anche i ragazzi, quindi...
Assolutamente, ma anche domani ovviamente gli daremo la parola insieme a noi, evidentemente, per raccontare almeno dei frammenti della loro esperienza.
Va bene, allora Ira, possiamo salutare Roberto Franchi con un bel in bocca al lupo, perché è una mostra molto interessante. Ah, ho una curiosità, un'ultima. Ci sono anche ragazze o sono tutti ragazzi?
Allora, la presenza femminile è veramente minima, ma abbiamo avuto delle presenze femminili nei nostri laboratori, molto molto ovviamente minoritarie rispetto alla grande maggioranza, sono ragazzi ovviamente di sesso maschile.
Ecco, vabbè, il cambiamento è lento.
Rappresenta anche però la popolazione di chi arriva.
Lo so, sì.
Ecco.
Va bene, grazie Roberto Franchi.
Grazie
allora.
A te, Radio Popolare, a presto, a domani, arrivederci.
Grazie mille, grazie a Tiziana Ricci. Allora ricordiamo gli estremi della mostra.
Certo, allora Milano vista dal mare verrà presentata domani mattina a Palazzo Reale, si potrà avere un assaggio delle fotografie e poi la mostra, come avete sentito, verrà allestita dal 14 novembre in poi, immagino che sarà lì un po' di giorni, a Figino presso questo centro diurno fragile, che appunto dà ospitalità a questi ragazzi, in via Rasario al 6 a Figino appunto.
Grazie Tiziana Ricci, a risentirci.
Ciao.
Allora, noi fra poco abbiamo la pubblicità che separa la prima parte di Cult dall'altra, ne approfitto perché Tiziana parlava di Book City. Per anticiparvi, poi troverete tutte le informazioni dettagliate sul sito di Radio Popolare, ma anche sul sito di Book City, perché come anche quest'anno siamo fra i media partner della manifestazione che prenderà il via nella settimana del 10 di novembre. Noi saremo coinvolti con una serie di appuntamenti nel nostro auditorium a partire da giovedì, Live Pop, per esempio, la trasmissione coordinata da Claudio Agostoni comincerà inaugurerà gli appuntamenti che ci saranno nel nostro auditorium per Book City, e quelli li trovate già schedulati sul programma di Book City andando a cercare Book City Radio Popolare Auditorium Demetrio Strato, se li trovate, ore e tutto il resto. Come sapete, non si può prenotare a Book City, bisogna arrivare e mettersi in fila. Normalmente noi siamo riusciti sempre a far entrare tutti, però insomma, se magari scegliete l'appuntamento o gli appuntamenti che vi interessano di più, tra cui uno nuovo domenica mattina per i giovanissimi e le loro famiglie, è Pertini raccontato ai ragazzi. È un libro particolare che verrà presentato dagli autori, ci sarà insomma la possibilità insomma di raccontarlo ai ragazzi. Comunque consultate il programma. E invece saremo nel cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, ormai diventata una postazione storica dai tempi del Covid, in cui abbiamo letto il romanzo giallo scritto da 20 autori diversi quando non si poteva stare in nessun luogo chiuso. Un luogo dove in genere prendiamo freddo, ma smettila Tiziana, pianta. Ci mettiamo il maglione. Allora, noi in genere prendiamo freddo perché è quel periodo di novembre in cui si scavalla verso l'inverno generalmente, ma il cortile meraviglioso nella parte, mi insegna Tiziana, più antica del castello, proprio quella originaria, ospita da molti anni la postazione di Radio Popolare, che venerdì, sabato e domenica, con molte trasmissioni, compresa per esempio i Girasoli o Chassis o anche Highlights, la nuova trasmissione di sport, Cult il venerdì con tutte le trasmissioni, insomma anche quello lo scoprite sul nostro sito. Dunque, diciamo che ho approfittato per anticiparvi questa notizia che poi vi ripeteremo.
Venite a trovarci con un caffettino,
una briochina, una cosina, insomma, mo anche venite semplicemente. Tra l'altro, noi ovviamente ci portiamo sempre dietro le nostre cose, il nostro merchandising, le nuove magliette, le cose insomma che avete scoperto durante l'abbonaggio. Dunque, pubblicità, torniamo fra poco.
Oh, yeah. tries too hard. I love you less from far, far away. There's nothing to say. And even if she tries to love, then I know where to look. I know where to lay.
Bentornate, bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare con voi fino alle 12.30. E allora, noi parliamo ora del Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, una delle opere più celebri di Mozart, più rappresentate con la regia, la direzione di tanti importanti artisti. L'opera sarà in scena da quest'oggi fino al 26 di novembre al Teatro alla Scala. Il direttore sarà Alexander Soddi, specialista mozartiano, ma insomma comunque ben noto sui palcoscenici, o meglio sui podi di mezza Europa e del mondo, e la regia di Robert Carson, che ormai alla Scala ha firmato tanti allestimenti. Le scene sono anche sue e di Luis Carvalho, che firma anche i costumi. Robert Carson ha tenuto una conferenza stampa pochissimo tempo fa, due giorni fa. Questo è quello che ha raccontato, perché è la prima volta che si avvicina a quest'opera di Mozart. Sentiamo.
Ecco, buongiorno, mi dispiace, stavo facendo le luci, quindi sono arrivato un po' in ritardo e torno dopo. Sì, questo, io sono molto felice di finalmente fare questo titolo, che non l'ho mai, ho fatto come assistente, ma non l'ho mai lavorato io stesso, e oltre il fatto che incappo, what do you call a masterpiece in French?
Capolavoro,
grazie, sì, incredibile, di Der Ponte di Mozart. È anche un tema molto complicato per 2025, perché tutti i trattamenti degli uomini, delle donne, chissà che cosa, come possiamo, l'attitudine dell'uomo verso le donne, l'attitudine, quello che nel titolo Così fan tutte, invece Così van tutti, cioè questo discorso che si affascina di Da Ponte e di Mozart per la fedeltà, per l'amore, per il desiderio, travestimento, quello che si trova in Nozze di Figaro, Don Giovanni, e anzi qui, è studiato in modo diverso in questo titolo, in questa commedia. E poi cercando un regista che si affronta a questo deve trovare un vaso di narrazione in cui tutta questa azione può prendere vita, e mi sono detto che questo rapporto degli uomini e femmine voleva trovare un modo di mettere di parte la parte che le donne non capiscono niente, che ci sono troppi travestimenti, cioè non solo questi Ferrando e Guglielmo chi switch e chi divengono da altre persone, ma Despino, chi si traveste, ci sono tante cose. Quindi l'idea di ambientare questo in un television reality show di oggi, che voi sapete già tutti, l'idea di questo era un'idea semplice, cioè che le persone che partecipano a questo tipo di sfida sanno già che accadono delle cose che loro non sanno. It's a kind of a test, e in questo test ci saranno delle esperienze che loro non sanno maestri di quello che succederanno. Quindi la sfida è di lasciarci aperto a questo evento e questa incertezza dell'azione. E mi sono detto che facendo così, oltre tutte le altre cose che vanno insieme con il television reality show basata sulla fedeltà e l'amore, Love Island, Love is Blind, Temptation Island, ci sono 25 titoli simili. Oltre questo c'è una possibilità che gli uomini e le donne sono in un certo modo uguali, nel senso che hanno accettato di partecipare a quello che accadrà. You see what I mean? Quindi era soprattutto questo che è l'interesse, che le donne e gli uomini e sono tutti what you call them, participants, competitors, perché in tutte queste television reality show c'è un premio, e il premio is money, there's a winner. E questi shows hanno un diverso somma. Per esempio Love is Blind, il premio è che i partecipanti trovano un vero amore e questo basta come premio, ma gli altri it's mostly cash prize. E io trovo anzi che in questa nostra epoca in cui noi siamo incoraggiati, i giovani sono incoraggiati di divenire famosi, ricchi, questo qui famoso 15 minuti di Andy Warhol, di celebrità, è un pericolo per noi tutti, perché che sono i veri valori nostri? Io trovo che Così fanno tutte, come scritto da Da Ponte e Mozart, pose molte domande, non è many questions, and the solutions are different for every one of us who watch. Am I making that weird noise? No. It's the microphone. Okay. Quindi è una cosa di nel DNA di questa opera c'è qualcosa che è sempre aperto, e la risoluzione è molto rapido alla fine, e è sempre un po' diverso, dipende dalla produzione. Ma il viaggio è la cosa che è interessante, i valori di ognuno e di noi spettatori che guardano questo durante l'azione è interessante. Che cosa pensate ognuno di noi su questo soggetto? What is fidelity? What is amore? E c'è certo il secondo titolo dell'opera, Così fanno tutte, ossia La scuola degli amanti, che trovo affascinante, come questo è il nuovo nome di nostro gioco. Our television reality show si chiama La scuola degli amanti. Ecco, so questo è il base. In questo Don Alfonso e Despina sono presentatori. Despina non è la cameriera, ma è un co-presentatrice, famose lei come lui, the stars on the TV show, apprezzati dal pubblico. Mi fanno un po' pensare al famoso coppia, forse Love is Blind non esiste ancora in Italia, vieni per la prima volta questo. Io ho dovuto molto studiare queste che io non ho mai visto, allora adesso sono un po' specialista e ho visto che Love is Blind comincia quest'anno per la prima volta in Italia, sono già 7 stagioni non solo in Italia, in Germania, in Francia. in tanti altri paesi degli Stati Uniti, certo. E i presentatori di Love is Blind sono un coppia, che sono fidanzati, che sono mariti. Io non dico che Don Alfonso e Despina sono mariti, ma forse maybe they had a little experience together before. Ma questo è, that's the background.
Ecco, mi riallaccerei proprio a questo, questo aspetto.
E allora, questo era Robert Carson che firma la regia del Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart al Teatro alla Scala, la nuova produzione della Scala, in scena da quest'oggi al 26 novembre. C'è infatti molta curiosità per questa regia, che ambienta con un'immagine che insomma ha fatto un po' il giro dei media anche internazionali, la vicenda della celebre opera di Mozart in uno studio televisivo durante il casting di un reality, appunto, di quelli che riguardano l'amore, che come ricordava il celebre regista, è il tema di moltissimi reality di questo periodo, su cui si è documentato, nonostante non fossero forse la sua cup of tea, la sua tazza di tè, come si usa dire, per affrontare questa regia certamente innovativa del Così fan tutte. Sul podio lo ricordiamo Alexander Soddi, insomma, un cast di specialisti: Elsa Dreising, Nina Van Essen, Luca Micheletti e Giovanni Sala, nei panni delle due coppie di amanti, mentre Gerald Finlay e Sandrine Piau sono Don Alfonso e Despina. Infatti anche Sandrine Piau era presente alla conferenza stampa, poi parlato anche del ruolo di Despina, che è un ruolo cruciale per il Così fan tutte. Allora ho tirato fuori degli Spandau Ballet del 2014 con This is the Love, perché mi sembrava adatto, insomma, a tutto quello che è stato un po' evocato dalle parole di Robert Carson.
I was miles away, lost within another day, stepping out with feet of clay to get by. Couldn't buy more time, couldn't even spend a dime, and then the world went all sublime. You came by. This is the love. These streets were all I knew. Couldn't find the map to you. No one could tell me what to do. I was right. These walls we built were high. Somehow you could touch the sky. You tore the roof right off the line. Now we turning blue and the radio's on, when your song's in my head and the frequency's strong, when time runs away and the days don't seem long, you know that you found where you want to belong. Sing your song. Oh.
Beh, sì, questa è sempre Radio Popolare, è sempre cult, anche se ci sono gli Spandau Ballet, perché gli Spandau Ballet sono stati sdoganati, come i Legnanesi, come i Duran Duran, come insomma tutta una serie di cose che negli anni Ottanta forse alcuni di coloro che sono all'ascolto guardavano un po' così, perché fanno parte insomma della storia di quegli anni. In realtà questo è un brano di una delle varie reunion degli Spandau Ballet. Tony Hadley ormai sembra un signore inglese di quelli che vanno a giocare a golf la domenica mattina, era il 2014, e il brano che però è sempre nelle loro corde, non hanno mai tradito il loro stile, con queste fughe costanti di violini preregistrati che sono un po' la caratteristica degli Spandau Ballet e anche di altri gruppi nati negli anni Ottanta. This is the Love, però l'abbiamo dedicato alla regia di Robert Carson, che questa sera andrà in scena, o meglio va in scena il Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart con la regia di Robert Carson, che abbiamo sentito un attimo fa spiegare in conferenza stampa, che si è documentato per molto tempo sui reality dedicati alle coppie come Temptation Island e così via, per ambientare questa regia davvero innovativa in uno studio televisivo dove si fa un casting per un reality sull'amore. E ci scrive Denise, che è una nostra ascoltatrice fedele, e devo dire che i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, non ce li ha veramente nessuno, che dice: ho visto la prova generale di Così fan tutte. Sicuramente Denise ha anche dei motivi per così insomma per seguire la Scala anche nelle prove, e quindi la ringraziamo perché ci dà un input che nemmeno il nostro Giovanni Chiodi ci ha ancora dato, e dice: l'ho vista domenica e ho trovato la regia davvero intelligente e sfidante, lui è un grande. Riferito a Robert Carson. Denise, grazie, hai veramente contribuito alla trasmissione di oggi dandoci già questo tuo punto di vista, che apprezziamo molto. Quindi come sempre insomma scriveteci, lo sapete, i numeri sono sempre quelli: 331-6214013 oppure diretta a @popolarenetwork.it. Ma adesso mi verrebbe da mettere una sigla, ma non la metto, perché è quella del venerdì, della rubrica di fumetti, va messa il venerdì. Io sono una persona che su certe cose è molto rituale, lo sapete, sulla rubrica dei fumetti particolarmente pensiamo al verso di Godzilla, che deve essere espresso e diffuso in onda soltanto nell'ultima puntata e nell'ultimo minuto dell'ultima puntata di ogni ciclo del quotidiano culturale. Quindi non metto nessuna sigla, ma saluto Antonio Serra, perché mi piacerebbe tornare, dopo l'intervista che ieri la redazione Notizia ha fatto a Stefano Di Segni, su Forattini, recentemente scomparso a un'età importante, a 94 anni, dopo un lungo percorso professionale ed esistenziale, perché con Antonio vorremmo parlare anche un po' del perché, dal punto di vista tecnico, Forattini aveva aperto una nuova strada. Buongiorno, buongiorno Antonio.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Dalla sua scrivania, non più circondata da tutti i mostri che io ricordo, ma qualcuno forse è sopravvissuto, ne hai qualcuno intorno? Niente più proprio.
No, beh, qua adesso nel nostro nuovo ufficio non si può più. Quindi
niente mostri. Sono tutti nel...
essere nel mio magazzino, nel mio magazzino qualche mostro è sopravvissuto.
dicevamo, allora sì, grande vignettista, un percorso che lo ha portato, come dire, da Repubblica fino al Giornale, transitando per altre testate prima, dopo, certo, durante, praticamente ha litigato con tutti, con la destra, con, certo, la sinistra, con insomma e così via, perché poi aveva anche, come dire, molti sassolini nella scarpa e non le ha mandate a dire a molti. Quindi tutto questo percorso, anche politico, anche diciamo da giornalista, certamente noi l'abbiamo presente, ma in questo caso mi piacerebbe che tu analizzassi, con la competenza tua, insomma, di professionista del settore da tanti anni, perché Forattini fece la differenza. Intanto fu il primo, mi risulta, ad andare in prima pagina con una vignetta di un quotidiano.
Allora, questo storicamente si risulta così, insomma, no?
Ma non è.
No,
è in Italia almeno.
Io sì. Lo è in Italia, sì. La cosa, secondo me, che lo caratterizzava è bizzarra, spero di spiegarla con una sufficiente chiarezza. Secondo me la cosa che funzionava veramente nel lavoro di Forattini per il pubblico, cioè la cosa che lo ha reso così riconoscibile, così, era la capacità di trasformare nel disegno i volti delle persone che venivano in giro dalle sue vignette. Ora, questa sembra una cosa normale, ma...
Quindi anche capacità di caricaturista.
La caricatura non è una cosa così semplice. No, no. E nel suo caso passava attraverso un effetto, diciamo, ritratto. Cioè lui era quasi fotografico nella riproduzione dei volti delle persone. La sua caricatura era perfettamente riconoscibile. Non aveva uno stile che di fatto era uno stile realistico. Capisci? Quindi è la mia esperienza di, ahimè, fumettaro, mi dice che il lettore apprezza moltissimo la possibilità che le cose siano riconoscibili rispetto alla realtà, e secondo me questa è sempre stata la sua caratteristica primaria. Cioè altri vignettisti magari potevano anche essere più efficaci da un punto di vista della battuta, ammetti, ma avevano uno stile di disegno, come dire, hanno ancora oggi uno stile di disegno molto personale, totalmente irrealistico. Pensiamo al TAN, LK, così via, eccetera, cioè tutte situazioni in cui il disegno è, come dire, un'opera estremamente personale. Nel caso di Forattini invece c'era questa specie di ribaltamento rispetto alla logica delle strisce, no? O delle battute, che mi colpiva moltissimo. Cioè questa idea proprio di un realismo costante nella riproduzione dei volti, nella riproduzione anche delle anatomie, nonostante le inevitabili e, come dire, giuste sproporzioni che la caricatura si porta con sé, diciamo, no? Quindi secondo me lui è sempre stato... come dire, ha avuto questo grandissimo successo perché sapeva interpretare bene la realtà, sia da un punto di vista delle sue idee, chiamiamole politiche, no? Esprimevano.
C'è un ascoltatore che ci scrive, come immagino anche molti pensano, il Craxi in camicia nera e stivaloni lucidi è indimenticabile, esatto. Certamente, cioè ci saranno anche delle intuizioni, no?
Però se tu vuoi guardare quei disegni, secondo me la cosa incredibile appunto sono i dettagli.
Certo.
Se tu vai a vedere le fiche, i bottoni, le cose eccetera eccetera, lui disegnava la realtà, e questo secondo me è sempre stata la grande formula del suo successo. Insomma, era un talento da questo punto di vista, capisci? Un talento, come dire, naturale, una forma di espressione tutta sua, che infatti non ha imitatori.
Non ha avuto neanche eredi, no? Cioè, nel senso, nessuno ha tentato di imitarlo.
Nessuno ha tentato quella strada, no? Ecco, perché era veramente molto, molto, molto particolare e, se lo posso anche dire, anche molto, molto faticosa.
Ah, cioè, perché?
Da un punto di vista, perché quei disegni richiedevano, secondo me, una costruzione sia mentale prima che anche proprio nel disegno, che probabilmente lui con l'età e con l'esperienza aveva trasformato in qualcosa che riusciva a rendere con velocità, diciamo così. Ma anche qui mi baso sulla mia esperienza, io non vedo un segno veloce nel segno di Forattini, vedo una fatica, diciamo, molto importante, che però portava, come dire, a un risultato straordinario.
Eh beh sì, adesso che mi ci fai pensare è proprio così, cioè il piacere di vedere un disegno che riproduceva tutto quello che noi in fondo sapevamo del personaggio, no?
Esatto.
Esaltato però.
Esaltato, per cui, bravissima, sì. È una capacità rarissima, insomma, ecco,
certo,
poco da fare.
Non ci avevo mai pensato che ci fosse anche la grande capacità caricaturale, non soltanto nell'idea della vignetta.
Quella chiaramente è una magia difficilissima, ma che tanti possono riprodurre, mentre invece lì era proprio il disegno, secondo me, rispetto a un'idea tutta italiana del disegno, attenzione, della nostra tradizione culturale, specificamente. Cioè se fossimo in Inghilterra o in Giappone, Forattini forse non avrebbe funzionato, diciamo.
Certo, perché non era un disegno adatto a quel pubblico, certo.
A quel pubblico, esatto.
Chiarissimo, come sempre Antonio Serra ci illumina, lui che sempre ha un understatement a volte addirittura irritante, e invece anche questa volta ne sappiamo un po' di più di Forattini, che ricordiamo tutti. Grazie ad Antonio Serra, ci sentiamo venerdì.
Grazie a voi.
Ciao. E con Antonio Serra fuori dal suo giorno consueto per ricordare Forattini, ma era proprio il caso, noi vi salutiamo, vi diamo... Ah, è arrivato un altro messaggio da Angela, anche lei ha visto la prova generale del Così fan tutte con la regia di Robert Carsen. Consiglio a chi non si è mai avvicinato a questo genere musicale di andarla a vedere, comprensibile, fantasticamente traslato ai tempi nostri. Abbonata a Radio Pop, cari saluti a Angela, fantastico, insomma conferma quello che ci ha scritto Denise, due ascoltatrici sono andate a vedere la prova generale, non potrei chiudere la trasmissione più soddisfatta, grazie, grazie a tutte e due, a domani, ciao, adesso le notizie.